Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questo topografo belga era una persona quasi misteriosa per le sue scarse apparizioni al campo base, vivendo per la maggior parte del tempo lontano nel bel mezzo della foresta equatoriale. Storie di un lavoro nel cuore del Congo e di una rivoluzione in Liberia in una puntata che si intitola Cuore di Tenebra.
Non esistono parole per descrivere lo stretto necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici. In caso contrario, allora diventano nemici da temere. Sono i veri nemici.
Questo è uno dei pezzi più alti della cinematografia mondiale, oserei dire. Lui è Marlon Brando, chiaramente come sempre la voce del doppiatore italiano di Marlon Brando. Il film era Apocalypse Now, e Apocalypse Now è tratto da quel libro incredibile di Conrad che si chiama Cuore di Tenebra. L'abbiamo intitolata così questa puntata, Cuore di Tenebra, perché ci andiamo là. Il Cuore di Tenebra nel racconto di Conrad era l'Africa più profonda e sconosciuta. In Apocalypse Now non è l'Africa ma è il Vietnam, idealmente. E qui invece torniamo proprio nel continente africano, perché abbiamo due storie. Purtroppo il protagonista, l'autore della prima, cioè Rocco, che ci racconta una storia nel cuore del Congo belga, più o meno all'inizio degli anni 60, non l'abbiamo trovato, quindi non avremo la sua voce, non avremo il suo intervento, ahimè, ma la sua storia è davvero, sembra uscita da un romanzo. E poi sempre in Africa, ma in Liberia, per raccontare una guerra civile, per raccontare la vita da protagonista di un reporter inglese che si trova là e stringe amicizia con un mercenario, e capiremo come andrà a finire quella storia. Intanto mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Avevo l'Africa in testa. La sognavo già nelle letture giovanili ed ancor più la vivevo nei film e nei documentari che avevo occasione di vedere e rivedere. Occasione propizia mi fu offerta dalla stessa impresa di costruzioni, all'epoca una delle maggiori operanti in Italia, nella quale iniziai a lavorare in Sicilia come semplice topografo nei lavori di costruzione di una ferrovia. Era il 1959. E la stessa impresa che stava eseguendo grossi lavori nel Congo, allora Congo belga, mi propose il trasferimento. Accettai con entusiasmo e mi ritrovai dopo pochi giorni nel bel mezzo di un cantiere stradale, diretto da un ingegnere notevolmente dotato di esperienza e chiamato Bwanga Konga, cioè Signor Serpente, per la durezza che mostrava con il personale. Con il tempo poi, tale nomea fu sfatata, dimostrandosi premuroso come un padre, soprattutto nei miei riguardi. Il mio compito era di ritracciare, dopo il disboscamento effettuato dai possenti D9 Caterpillar, il percorso planimetrico della strada, facendo riferimento ai capisaldi cementizi lasciati dal topografo belga che in foresta ci precedeva, e dare con la stessa picchettazione i livelli altimetrici che il progetto prevedeva. Ero coadiuvato da una troupe di congolesi armati di paline e di macete. Mi acclimatai ben presto e bene accettato dai locali, tanto da assimilarne i costumi e condividere i loro sistemi di vita, acquisendo soprattutto i consigli utilissimi per vivere tra pericoli presenti sul lavoro e fuori dal lavoro. Imparai facilmente la lingua, lo swahili, che si pronuncia e si scrive quasi come la nostra. Imparai a conoscere gli animali, ma dopo una infelice e penosa esperienza di caccia, non imbracciai mai più un fucile. E quasi come atto di contrizione presi con me, per evitargli chissà quale brutta fine, un bebè scimpanzé di razza nana. Qui per un buon anno ne capitarono di cose che non è facile raccontare, perché pochi oggi potrebbero capirle. Ma comunque, tra l'impegnativo lavoro nelle attività di costruzione della strada, intramezzato da visite nella non lontana città di Stanleyville e poi serate allegre in compagnia di amici connazionali, arriviamo al giugno del 1960, anno nel quale viene concessa al Congo l'indipendenza. La costruzione della strada che stavamo realizzando seguiva un percorso che un topografo belga tracciava mediante strumenti specifici. Il suo vantaggio, rispetto al cantiere stradale che seguiva con tutti i mezzi meccanici, era di circa 50 o 60 km, e tale distanza si allungava o accorciava secondo le difficoltà di avanzamento. Questo topografo, persona quasi misteriosa per le sue scarse apparizioni al campo base, vivendo per la maggior parte del tempo lontano, nel bel mezzo della foresta equatoriale, assumeva nella mente di tutti noi al campo la parvenza del personaggio straordinariamente impavido, che, incurante di tutti i pericoli e dei misteri che la foresta equatoriale nascondeva, procedeva senza timore entro quell'ammasso di alberature che a buona parte di noi, che vedevamo il cielo azzurro, si presentava come un inferno verde. Provavo nei suoi riguardi un misto di invidia da una parte e di ammirazione dall'altra, ma questa diminuì quando sapemmo che era rientrato in Belgio improvvisamente, quasi una fuga, non appena iniziarono i primi moti insurrezionali che resero instabile il paese. Aveva evidentemente timore che potesse accadere quel che poi realmente accadde a molti suoi connazionali, fatti segno ad atti efferati e violenti. Per supplire questa grave lacuna che si era prodotta, la direzione della società mi chiese se me la fossi sentita di intraprendere e portare a termine quel lavoro topografico basilare per il proseguo e la conclusione della progettazione stradale. Accettai subito, oltre che per l'aumento notevole della retribuzione che non seguì, per poter vivere in piena foresta, solo con una quasi tribù. Restai e vissi nella foresta quel tempo in compagnia di un altro mio connazionale topografo e carissimo amico, Giovanni, dividendo con lui emozioni di ogni genere, inenarrabili, e che costituiscono uno dei serbatoi più felici della mia vita. Il nostro team comprendeva 12 canneggiatori congolesi, con un capo squadra e circa 30 persone, la cui attività principale era tagliare e radere la vegetazione con dei macete, dove si doveva passare per esplorare e per picchettare le varie zone. In tutto più di 50 persone, alle quali occorreva aggiungere mogli e figli, cosa che portava la comunità ad un numero ragguardevole, con i conseguenti problemi organizzativi per il vettovagliamento e per il sistema di vita nei piccoli campi fatti di foglie che spostavamo ogni 10 o 15 chilometri. Inizialmente mi era stata fornita una magnifica tenda con tanto di pavimentazione gommata ed ermeticamente chiusa su tutti i lati, tranne una porta azionata con una chiusura lampo. Quando il capità Victor, consumato uomo di selva, la vide dopo averla assemblata, la guardò bene e mi disse di non dormirci, perché un serpente poteva entrare e, non trovando l'uscita, mi avrebbe certamente morso. Quello fu il primo di numerosi e sempre utili consigli che mi diede.
Of cover, you belong in that.
Da quel giorno, dopo aver rinviato la tenda al campo base, la mia casa in foresta fu di sole foglie, dimostrando in più di un'occasione di essere un'abitazione sempre aperta, ma sufficientemente protetta. Poco meno di 10 mesi per compiere quegli ultimi 40 chilometri dei complessivi 145 che dividevano il borgo Penetungu dalla piccola cittadina di Lubutu. I primi 105 chilometri erano stati già tracciati dal topografo belga. Questa mia esperienza in foresta, conclusasi positivamente nel migliore dei modi, mi procurò nell'organigramma dell'impresa una scalata verso posti di maggiore responsabilità e sento di dover essere ancora oggi grato verso tutti coloro che mi accompagnarono in quel lungo percorso. Avevamo nel frattempo acquisito un altro lavoro, in associazione con un'altra grande impresa italiana, per l'ammodernamento dell'esistente strada che congiungeva Stanleyville, oggi Kisangani, con Bunia. Eravamo giunti a luglio del 64 e si erano succeduti vari episodi di secessione e di ribellione nelle varie province del Congo, con moti cruenti ben noti a tutti. Qualche mese prima avevamo ricevuto 2 jeep verdi, nuove, con tanto di bandiera italiana posta sul fianco. I lavori proseguivano tra molte incertezze e difficoltà e le forze militari del governo centrale tentavano di sgominare questi ribelli chiamati Simba. Ma sapevamo, attraverso notizie, che spesso e volentieri i governativi erano sopraffatti da queste masse arrembanti, guidate da una magica pozione di droga. Il 2 agosto giunge in cantiere un drappello di militari guidati da un ufficiale belga che, con tanto di regolare ricevuta, requisisce una delle 2 jeep, partendo immediatamente e rassicurandoci che tutto era calmo e che non si prevedevano scontri nei paraggi. La mattina del 4 agosto decido di fare una corsa a Stanleyville per parlare con il direttore amministrativo per problematiche varie. Prendo l'altra jeep con il solito autista e insieme a Giacomo mi dirigo verso la città. All'improvviso un movimento della vegetazione che serra la strada che stavamo percorrendo fa fuoriuscire una moltitudine di scalcinati militari frammisti a gente senza uniforme che brandiva chi un fucile, chi una lancia, chi un macete. Ci circondano, ci strappano fuori dalla vettura, ci trascinano con spinte e urla verso una vicina scarpata. Parte un processo sommario. Tu, dicono, sei quello che 2 giorni fa ci è venuto contro, ci ha sparato con la mitragliatrice, hai ucciso solo donne e bambini perché i nostri uomini non muoiono mai e poi sei scappato. Ti abbiamo visto bene, sei proprio tu. Inutile in quei momenti ogni giustificazione e tentativo di chiarire che non eravamo noi, perché eravamo solo lavoratori al servizio del paese. Il nostro autista, che tentava anche lui di chiarire la situazione, era tacciato di essere uno schifoso traditore. Per noi si stava preparando una di quelle tragiche situazioni nelle quali non sai più a chi raccomandarti. Chi voleva spararci sul posto, chi voleva bruciarci, chi voleva portarci dal loro generale Olenga perché fossimo interrogati. I più vicini ci avevano nel frattempo svestiti della camicia, cosa che faceva prevedere più vicine tragiche conclusioni, ma nel frattempo discutevamo e discutevamo, tutti in un gran vociare. A un certo punto, da un furgone esce un militare, dall'apparente status di comandante, che chiede e si informa che cosa stia accadendo. La moltitudine mostra rispetto, evidentemente, a un capo. Si avvicina, mi guarda, mi sorride e poi mi viene incontro, quasi abbracciandomi. Rivolto alla massa grida: io e quest'uomo abbiamo fatto la strada che ci ha portato fino a qui. È uno bravo. Mutu Musari Kabisa. Era Gerard, un semplice canneggiatore, che era stato compagno nella foresta. Ci lasciarono tornare al campo, a piedi, senza vestiti, ma la vita l'avevamo ancora addosso. Mi chiedo ancora oggi se durante il corso della mia esistenza, nella quale altri episodi di pericolo si sono succeduti, sono stato più fortunato o più protetto. Ancora non l'ho capito. It's in my blood, it's in my water. You tried to tame me from the start. With that deadness in your eye, flash your flesh, desperate for a need to rise. Silver crystal arm, how well you used to know how to shine. In a place left safe from harm, but I had been blessed with a wilder mind. I davvero un peccato non essere riusciti a recuperare per telefono Rocco, che è l'autore e protagonista della storia che vi ho appena raccontato. Anita Panizza riesce a recuperare chiunque, quindi evidentemente Rocco deve essersi nascosto bene o forse non aveva la possibilità di rispondere, ma tant'è. Lo ringraziamo molto, lo ringraziamo anche perché oltre a questa storia ci ha mandato una foto che è incredibile. È una foto che sembra uscita da Indiana Jones, che lo ritrae nella savana, lui insieme ad altre tre persone congolesi, tre persone africane, con i piedi immersi in quest'acqua che scorre, vegetazione fittissima dappertutto, una sorta di misuratore, sapete quei tre piedi che si vedono ai bordi delle strade per misurare, credo sia uno strumento topografico, e soprattutto un ragazzino congolese con in braccio lo scimpanzé di cui ci parla, lui in braghe corte, camicia bianca, cappello in testa e mi pare di vedere sigaro in bocca. Andate a vederla questa foto, andate sul nostro profilo Facebook oppure sul nostro profilo Twitter, perché Anita l'ha appena postata, e nella puntata di oggi, quindi l'ultima cosa che abbiamo postato, è esattamente questa foto con Rocco lì al centro. Foto pazzesca. Grazie per la foto e grazie per la storia. Ora continuiamo a raccontiamo un'altra storia. Sono quelle storie piccole, o meglio sono storie minute perché sono un pochettino più brevi, che noi abbiamo chiamato piccole linee d'ombra, e questa storia rientra nell'alveo di cose che accadono alle persone quando escono da casa loro e si trovano a migliaia di chilometri dal loro paese.
Mi chiamo Wushang Arkeda, sono un architetto e vivo nella provincia di Viterbo. Quando ho visto mio padre mettersi gli occhiali scuri, mi sono scese le lacrime e ho capito che stavo facendo un passo importante.
A Teheran era una bellissima e insolita giornata invernale, fredda ma assolata. I miei genitori, insieme ai miei fratelli e sorelle, cugini e nonni, c'erano tutti, e io li vedevo dall'oblò dell'aereo. Era il 6 gennaio del 71, avevo solo 19 anni e per la prima volta lasciavo il mio paese, destinazione Italia, per proseguire gli studi universitari. Quelle che vi racconto sono le prime 48 ore vissute in Italia. Appena sceso dall'aereo a Fiumicino, al controllo passaporti, la polizia di frontiera mi blocca affermando che il mio passaporto è scaduto. A fatica e solo dopo diverse ore, con l'aiuto di una signora in inglese, riusciamo a spiegare che i miei documenti sono validi. Appena un sospiro di sollievo ed ecco che scopro che la mia valigia non c'è. Sono impaurito e disorientato per il sopraggiungere della sera e devo ancora arrivare a Roma. Ecco che una copia intenerita dalla mia giovane età mi aiutano a presentare la denuncia e mi accompagnano all'autobus per la città. A Roma, alla stazione Termini, chiedo un taxi per Piazza Indipendenza, ignorando che è a 5 minuti a piedi e pagando 1.000 lire per il trasporto. Nonostante le mie proteste, glielo ho dovuto dare. Sceso a destinazione scopro con sgomento che l'hotel che avevo sulla mia guida non c'era più. Ormai si è fatta notte, la piazza è vuota e non so dove andare. Vorrei essere a casa, vorrei che fosse tutto un brutto sogno. Quando ecco che compare un ragazzino di 12-13 anni. Io arranco un po' d'italiano e chiedo un piccolo hotel. Fatalità, sua nonna aveva lì vicino una pensioncina, 900 lire a notte. Il giorno dopo mi reco all'ambasciata iraniana per chiedere informazioni per andare a Perugia, dove esiste l'università per stranieri. Alla stazione Termini cerco la biglietteria per acquistare il biglietto per Perugia e scopro con sorpresa che tutte le biglietterie espongono una segnalazione luminosa con la destinazione Perugia. In realtà, dopo molto tempo, ho scoperto che la dicitura corretta era per oggi e non Perugia. Arrivato a Perugia e imbarcatomi sull'autobus per il centro della città, chiedo ai passeggeri un hotel economico e, visto com'era andata a Roma, un piccolo hotel. Mi indicano un hotel a 5 stelle, quella notte ho pagato 5.000 lire. È andata così, le mie prime 48 ore di linee d'ombra, dall'Iran all'Italia. Oh, Grazie mille all'autore di questa storia, che credo, mi perdoni se la pronuncio male, credo si chiami O Shang. Grazie per avercela mandata, era piccola, ma anche le piccole storie noi cerchiamo di raccontarvele tutte. Ora sentiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In questa puntata, che si intitola Cuore di Tenebra, rimaniamo in terra d'Africa, dove il viaggio nel buio prosegue grazie alla storia di un'amicizia che non si incrina nonostante le verità che emergono riguardo ad uno dei due amici. Siamo in Liberia e siamo durante una guerra tra bande ribelli. State con noi. Nel febbraio del 2002 in Liberia impazza una guerra civile orribile e truce. Come sempre, i protagonisti di questa guerra sono i militari, i ribelli e i civili che ne vengono loro malgrado coinvolti, ma anche i reporter che vanno lì per documentare. James Brabazon è uno di loro, è un reporter britannico che ha l'ambizione di arrivare in Liberia, incontrare i ribelli e intervistarli, cosa che non è per niente facile. E per alcuni è quasi una chimera, visto che una parte dell'opinione pubblica sostiene addirittura che i ribelli non esistano, che sia tutta una montatura del governo. James è convinto che in 3 settimane possa riuscire a conoscerli e portare a casa il lavoro. Ma è una zona di guerra caotica e pericolosa, quindi assume quello che tecnicamente si chiama un contractor, cioè una guardia del corpo che altrimenti, malamente, possiamo definire un mercenario. Si chiama Nick Dutoit. James è un reporter. Nick è un uomo che ha passato la vita a combattere in vari conflitti in giro per l'Africa, esattamente come se fosse un soldato di ventura.
I'm a freelance journalist filming a brutal civil war in Liberia. In front of me is my bodyguard, Nick Dutoit.
Quando i due si incontrano, James è stupito dall'aspetto di Nick, che è molto lontano dall'idea che sia di un soldato di ventura. È gentile, è sempre pacato e quieto, è molto amichevole. James ne è subito attratto, incuriosito. Chi è quell'uomo? Che vita ha avuto? Che cosa ha fatto? Il giorno dopo essersi conosciuti, all'alba di una mattina molto calda, i due si inoltrano nella savana alla ricerca dei ribelli che James vuole incontrare e Nick dice di conoscere. Passano una notte in un campo abbandonato dove la guerra è passata da poco. Il giorno dopo James viene colpito da dolori intestinali potentissimi. Forse ha mangiato qualcosa di sbagliato, forse il caldo, forse la malaria. Ma quello che accade è che Nick aiuta in modo intimo e privo di pudore James. E come sempre accade alla persona che ci aiuta e sorregge quando stiamo male, ci affezioniamo immediatamente, ci sentiamo di dovergli qualcosa. Quasi subito quindi Nick e James, il mercenario e il reporter, diventano amici, buoni amici. Ma il tempo corre e a causa di quel problema di salute James perde 3 settimane di lavoro senza aver girato o scritto nulla e la sua casa di produzione gli dice: mi spiace, ma i soldi che avevi a disposizione sono questi, non possiamo dartene altri. James a questo punto parla con Nick, gli dice che non ha più soldi e che non può continuare. Ma lo stesso Nick gli dice: non ti preoccupare dei soldi, andiamo avanti. Se giri, se fai il film e se riesci a produrlo, alla fine mi pagherai. I due viaggiano, stanno insieme per un mese intero, finendo in imboscate, battaglie per strada, rischiando la vita in continuazione. E Nick è sempre al fianco di James, tirandolo fuori da ogni situazione. Le esperienze terribili e vivificanti che sperimentano insieme li uniscono sempre più, anche per via dei 450 chilometri che percorrono insieme nella giungla. Fino a che, dopo aver raccolto materiale a sufficienza e dopo settimane trascorse in una Liberia distrutta dalla guerra civile, James prende un volo per tornare a casa, in Inghilterra, e non appena atterra si accorge che le cicatrici lasciate da quell'esperienza non guariranno tanto facilmente. Who wants to know? Gold is rusted. No one will know. Seasons cease to change, and how far we've gone, how far we're going. It's the here and the now. Love for the sound of the moments that keep us moving. Gli ultimi mesi di vita James li ha passati con criminali di guerra coi quali ha mangiato, viaggiato, festeggiato ed è sopravvissuto. Continua a sentirsi con Nick e dopo pochi mesi James prende un nuovo volo per tornare in Liberia. Si incontrano, si siedono a un tavolo a bere una birra e chiacchierano come due ottimi amici che si sono rincontrati. Ma Nick quasi subito racconta a James il nuovo lavoro che ha in ballo. Si tratta di rovesciare il governo con un colpo di mano per rimuovere il presidente. È un golpe a tutti gli effetti. Con grande serenità Nick chiede a James se vuole riprendere e documentare quel golpe. E la risposta di James ovviamente è «Let's do it, facciamolo». James è un uomo d'azione, è un uomo di mondo, un giornalista, sa cosa significa quello che sta per fare. Significa prendere parte ad un golpe che ribalterà il volere di una nazione sovrana, contribuendo attraverso quel racconto all'azione stessa, dal momento che Nick chiede espressamente a James di fare un certo tipo di riprese, di rilasciare un certo tipo di immagini che racconteranno quanto e perché quel colpo sia stato giusto. James, dopo aver accettato, si domanda il perché. Perché invece che vivere una vita serena in Inghilterra o in giro per il mondo come reporter, accetti di fatto di fare una guerra, di prenderne parte?
The number of times he saved my life by doing one thing or another I can't even keep count of, and he put himself directly in the firing line.
E le risposte che si dà sono due. La prima è che la guerra, dice, ha una componente divertente. C'è azione, adrenalina e senso di potere assoluto, anche se devastante e orribile. Questo è vero, dice, per quanto per le persone sia difficile da comprendere. La seconda è che nel mio stesso nome c'è la guerra. Brabazon, dice il mio cognome, significa letteralmente mercenario. Forse non è un caso che suo bisnonno abbia combattuto come mercenario in guerre all'estero e il suo nonno materno, con cui lui è cresciuto, ha combattuto per l'esercito inglese in Nord Africa. Ma la differenza tra me e loro, continua James, è che loro erano stati obbligati a farlo, io invece lo stavo facendo di proposito. Pochi giorni dopo aver accettato questo incarico, James torna nella stanza d'hotel a Monrovia, accende la radio e sente una notizia che gli gela il sangue. Un intero aereo carico di militari di Ventura e mercenari è stato arrestato per il sospetto di voler effettuare un colpo di Stato. Tra questi uomini c'è anche Nick, e solo per un caso non c'è lui, lo stesso James. Nick viene accusato di alto tradimento, viene incarcerato, torturato, lasciato in isolamento. James è disperato non perché ci sia andato così vicino, ma perché non era con lui quando questo è accaduto. Sente che avrebbe dovuto esserci insieme all'amico. Poco dopo James prende un volo e torna in Inghilterra. Ricomincia la sua vita, il suo lavoro, finché un giorno scrive una lettera che spedisce all'ultimo indirizzo che ha di Nick, in cui gli dice «Avrei preferito essere lì con te». Nonostante tutto, mi sarei sentito una persona più onesta.
A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He laughed and kissed his mom and said, You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down. But she cried again as he rode away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
La storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo sentita in una puntata di Snap Judgment, che è un programma di narrazione, di storytelling americano, che si intitolava The Temptations of War, le tentazioni della guerra, e l'episodio si intitolava invece The Mercenary. James Bravison però ha anche pubblicato un libro che racconta questa storia, si intitola Il mio amico mercenario, è tutto in inglese, se per caso volete saperne qualcosa di più è tutto molto più approfondito. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Quello che sappiamo dalla storia di Antonio Cocco è che, oltre a scrivere al padre, scriveva in continuazione a tutti i 9 fratelli e alla madre, quindi loro gli rispondevano, non sempre gli arrivavano quelle lettere in risposta, ma quando gli arrivavano lui ne faceva una sorta di piccolo tesoro. E c'è un passaggio molto interessante in cui lui dice lavoravo con più lena, cioè lavoravo con più voglia, sapendo di avere quel mazzetto di lettere non lette nelle mie tasche. Ecco, questo è quello che significa per un giovane uomo di 19 anni nella guerra, una delle guerre più infernali di sempre, la guerra di Indocina. Cosa significava per lui avere le lettere dei propri cari? Caro papà, scusami se ti scrivo. So che vi faccio del male e so che alla sera, mentre faccio la guardia, mi pento di quello che ho scritto, ma che vuoi, non mi so trattenere. Ma forse è meglio che tu sappia su che fili è sospesa per il momento una delle più grandi manovre che si sia fatta in Indocina. Sappi che il mio morale è sempre alto e se tu parli spesso di mamma e fratelli sono sempre nella mia mente e niente potrà cambiare, né ora né mai. Io credo in Dio, credo nella sua misericordia e nel suo perdono ed è Lui che mi dà la forza di sopportare queste perizie troppo forti per me. Ti abbraccio e ti bacio col più grande affetto che un figlio può avere. Buone feste, Tony. Gianni carissimo, grazie delle tue righe. Sono contento che ti ricordi di me e ti diverti a vedere Ciccio e Checco recitare. Ieri sono uscito con 4 compagni per ammazzare un bufalo sul lago e abbiamo visto una coda e un sedere fuori e abbiamo tirato. Che corse e che fughe. Era un elefante dei cinesi. Ciao, Tony. Carissimi Ciccio e Checco, voilà a voi. 2 righe solamente perché tra una mezz'oretta me ne esco fuori in pattuglia. Spero vada tutto bene. Con piacere ho letto della vostra riuscita al teatro, quanto vorrei essere con voi per darvi una mano. Te, Checco, cominci di già a fare dei quadri. Accidenti, che progressi che fai. Spero che ne farai altrettanti a scuola, ma come privatista è bello, sai? Io ne so qualche cosa. Te, Ciccio, ti dai sempre da fare per le tue conquiste. È certo che se riesci a sopportare quello stronzo di Silvio sei un fenomeno. Era almeno troppo sballato. Come gli spaccherei la testa. Non lo posso proprio vedere. Ho inteso che hai preso il ramo di ingegneria, ostrega che osso, ma ce la farai. Non so come ringraziarti per la tessera. Credimi, Ciccio, non sono ancora degno, e se te lo dico io vuol dire che lo so. Ad ogni modo, caro Ciccio, la gradisco con tutto il cuore, è la tessera che mi darà coraggio guardandola nei momenti che sei a zero con tutto. Auguri, amore e salutoni.
Checco Francesco.
Sì. L'artista vero poi di casa.
L'artista vero
è
di casa.
È diventato architetto, ma anche scultore, pittore. Antonio lo stimola, lo sprona a seguire, a seguire questa passione. Era subito il fratello, nato subito dopo Antonio. Mentre con Gian Domenico, con Ciccio, che era maggiore, aveva, come dire, un rapporto un po' più, così con Francesco aveva un rapporto un po' più da fratello, appunto, da fratello maggiore, che con Gianni diventa, essendoci 9 anni di differenza, diventa quasi più che un fratello maggiore.
Cara Anna, avete fatto bene a scrivermi. A scaglioni sarebbero state troppe le lettere. Ti garantisco però che questi 2 giorni sono stati proprio belli. Lavoravo con più lena, pensando che in tasca avevo delle lettere che attendevano ad essere aperte. In quanto ai lanci col paracadute mi sembrava di essere stato chiaro, non ne faccio più. Sono stato scartato, per fortuna. Ora sono nella compagnia di marcia, quella sempre in viaggio con la macchina di San Francesco o Sant'Antonio, non mi ricordo più. Tu mi parli che non devo pensare che la sfortuna si accanisca contro di me. Chiamala come vuoi, ma sappi che nessuno qui ha 19 anni e così poca istruzione come ne ho io.
E di fatto lui era l'unico italiano che è partito, come racconta, e l'hanno spedito a Vietnam. Non solo, ma quando è arrivato a Vietnam l'hanno mandato in un reggimento che era stato distrutto più volte dai vietnamiti e che doveva essere in prima linea. Lui da un giorno all'altro lo stesso è arrivato, 3 giorni dopo era sul fronte e i vietnamiti stavano facendo la controffensiva e li hanno scacciati. Questa era stata la sua prima esperienza di guerra. Quindi speravano che morisse subito e lui è stato duro e resistito fino alla fine della guerra in realtà. Ma credo che l'idea dei francesi fosse quella, cioè togliamocelo di torno, basta.
Chiudiamo qui anche questa puntata di Linee d'Ombra, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli, a Paolo Corleoni e a Mauro Pescio. Mandateci le vostre storie, lineedombra@radio24.it, soprattutto per il nostro speciale di Capodanno, quello in cui vi chiediamo storie di cose che non avete detto in questo dannatissimo 2020. Noi le prendiamo e ci facciamo una puntata speciale il 31 di dicembre alle 23. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!